Complimenti per il risultato, solamente per quello. Il Milan, se giocate come questa sera, non sempre Magnan vi può salvare.
È vero, è proprio così. La nostra reazione quando perdiamo la palla deve essere collettiva. Gli Yankee, il modo come noi pressiamo, la squadra è un po' larga e loro arrivano alla nostra linea difensiva e al portiere.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
I feel so close to you right now, it's a force field.
C'è Bastoni che appoggia, arriva a traversone, secondo palo, Lautaro! Martinez! 1-0, ma che gol ha fatto!
Down, I mean, surround me like a waterfall.
Ci manca ancora un punto, ma il destino sarà nelle nostre mani. Questo cammino non era scontato, l'abbiamo voluto, ottenuto con queste 7 partite fatte nel modo giusto. Adesso ci manca l'ultimo passo, una partita che per noi poteva essere impegnativa perché sappiamo da che serie di partite veniamo.
Vedendo la classifica, devo dire che i ragazzi hanno fatto un buon lavoro in questa competizione, perché siamo là, non è ancora finita, ma con la partita c'è tanto da lavorare, delle cose che vanno bene, tante altre cose che non vanno così bene, ma il più importante è stato il risultato, abbiamo vinto, penso che siamo stati superiori come squadra.
Eccoci qui ragazzi, ci sono poche certezze nella vita. La prima è che potete seguirci anche in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, come va?
Bene, bene. La seconda certezza della vita è che c'è qui Mario Ielpo. Ciao Mario.
Ciao a tutti.
Ciao Mario.
Buon pomeriggio. Ciao Pier. Ciao.
La terza è che dopo arriva Filippo Maria Ricci e poi il resto facciamo a braccio. Vediamo quello che succede. Ho 800 24 00 24. A proposito di certezze, la quarta è che se volete potete prenotarvi per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per mandare i vostri sms e whatsapp, anche, anzi, soprattutto vocali. Avete sentito Capello, ci è andato giù leggero con Conceição. Complimenti per il risultato, punto e fine. Se giocate così a 3 partite non finisce benissimo.
Beh, non si sa mai come finisce, più che altro, nel senso sono d'accordo con il mister, insomma, maestro di calcio. Io ho avuto grandissimi allenatori, ma come sapeva leggere la partita Capello? Nessuno. Poi io purtroppo, per colpa sua, di Capello, ero sempre vicino a lui, quindi mi rendevo conto.
Esatto. Grande amicizia.
Esatto.
Grande rapporto.
Esatto. Mi rendevo conto di come lui in un secondo capiva qual era il problema della partita. Quindi andare contro le analisi di Don Fabio è difficile. Però è così. Cioè, tu questa partita, la partita di ieri, la puoi vincere come l'hai vinta, la puoi pareggiare. Se sei sfortunato, sì, la puoi addirittura perdere.
Puoi anche perdere.
Diciamo che insomma, a vista poteva finire pari. Magnà ha fatto una parata, non credo di averla mai vista, l'ultima, quella di piede, uscendo come un kamikaze, ma allo stesso tempo allargando la gamba proprio dove andava il tiro, incredibile. E in più loro avevano già fatto un gol e annullato per un scarpino in fuorigioco. Quindi l'analisi è quella, bisogna capire perché. Io sinceramente l'ho vista in televisione e non ho capito esattamente dove sono tutti questi problemi difensivi del Milan, cioè emergono dal nulla. Tu non vedi una squadra come può essere qualche squadra spagnola, come può essere Manchester City, completamente sbilanciata, che gli arriva gli arriva sempre l'attaccante nello spazio vuoto. Non è così, il Milan sta lì, però poi alla fine concede sempre. Non è facile capire esattamente il problema.
Sì, è una squadra completamente senza equilibrio il Milan, quello visto ieri sera, quello visto tante altre volte dentro questa stagione. Penso già a quella della prima partita con il Toro, della seconda seconda Parma, tanto per intenderci. È un Milan che continua a trascinarsi questi problemi. Ieri abbiamo anche visto l'Inter vincere la quarta volta per 1-0 dentro questo grande girone di Champions League, il che la porta a un passo dall'essere qualificata agli ottavi di finale. Secondo me, Pier, l'Inter confermando anche di non attraversare un momento straordinario.
Sì, sì, ma vi rendete conto che lo dico per continuare la mia battaglia, che non è una battaglia, è una constatazione, perché continuo a vedere gente sorpresa. Cioè, al netto di tutto quello che avete detto, che è assolutamente giusto e pertinente, noi abbiamo in questo momento tre squadre fra le prime otto in giro per l'Europa. Il Girona, l'avete visto il Girona, no?
Sì.
Il fatto che poi e la Champions League del Girona l'abbiamo vista, no? Cioè, questo ti dà veramente l'idea di come ci sia un livellamento, insomma, verso il basso di tanti club in giro per l'Europa, e di come le italiane invece siano in bolla. Sicuramente Milan e Inter ieri non hanno offerto la prestazione più scintillante. Anche l'Inter ha rischiato qualcosa, anche l'Inter poteva chiuderla, poteva fare 2-0 sicuramente, non c'è dubbio, però anche l'Inter nel finale, anche sull'ultimissima azione, insomma, qualche imperfezione ce l'ha avuta, però provatemi squadre superiori all'Inter in giro per l'Europa.
No, in questo poche. Momento della stagione ce ne sono poche, due, tre.
Non è questo, è questo momento della storia del calcio. Cioè, ragazzi, il Manchester City.
Poi vediamo, perché io da marzo in poi il Real Madrid farei anche a meno di incontrarlo.
No,
in assoluto.
Allora, il Real Madrid è, sulla carta, dovrà essere Real Madrid e Manchester City, doveva essere una delle due squadre fuori categoria. Premesso che poi fuori categoria, se tu fai 38 partite, probabilmente viene fuori. Se tu ne fai due o una, puoi anche giocartela. L'Inter gioca alla finale alla pari due anni fa contro il City era sicuramente superiore da un punto di vista di dimensione complessiva di talento, però quella è stata una partita equilibrata, poi ha vinto il City, bravo il City, per carità, però voglio dirti, poi nella partita secca o nei 180 minuti certe differenze si possono annullare. No, io ripeto, continuo a vedere grandi squadre in difficoltà. Cioè, Bayern ieri sera che perde 3-0 a Rotterdam, poi adesso vincerà in casa l'ultima con lo Slovan, perché non posso immaginare una situazione diversa.
Si sistemano tutti, mercoledì prossimo si sistemano tutti, dai.
Sì,
anche
però il Bayern
Manchester
che perde
City.
3-0 col Feyenoord, voglio dire, non è una cosa, cioè, io non lo, secondo me l'Inter non perde 3-0 col Feyenoord, ragazzi, il Milan non perde 3-0 col Feyenoord, la Juve non perde 3-0 col Feyenoord, e ci metto pure il Bologna e l'Atalanta, manco a dirlo. Cioè, stiamo, secondo me, veramente vivendo una fase in cui il calcio italiano è ai massimi livelli, o comunque si sta riavvicinando molto ai massimi livelli. È un calcio solido, un calcio tattico, non da roba come quella che è successa a Manchester City.
Se posso sfruttare le tue riflessioni per farne una mia, finalmente il calcio italiano non si vergogna più delle sue origini, diciamo, tattiche difensive.
Certo.
E fa un, come dire, commistione con il calcio moderno, ed è nato un nuovo calcio italiano.
Giustissimo.
Che in questo momento dà filo da torcere a tutti, perché la fase difensiva è fatta bene, ma allo stesso tempo si gioca. E quindi
però,
in questo
momento Gasperini, no, Thiago Motta, Inzaghi,
Mario, te la rubo.
Sì, la rubi,
te la smonto. Perché Gasperini, Inzaghi, Thiago Motta con Seisao fanno quattro calci completamente diversi.
Sì, sì, va bene, ma a modo loro la parte di non farsi gol da soli è la parte più importante in tutti e quattro quelli che hai citato. Mentre all'estero, se tu vedi ogni tanto, io vedo Euroshow, si chiami la trasmissione che c'è all'ora di pranzo, su tutti i gol internazionali, e ti vergogni a vederla, cioè, nel senso, ti vergogni i gol che vengono fatti, ma sono dei gol, alcuni clamorosamente belli, ma altri clamorosamente fantoziani.
Ma si vede della roba in giro per l'Europa, ragazzi, veramente, io giuro, non è che c'è il governo che mi dà dei soldi, ci mancherebbe, insomma, lungi. Voglio dire, non è che è una battaglia a favore del sovranismo calciofilo, è una constatazione di quello che sta succedendo in questi anni, che qualche anno fa non era così,
no.
Ma oggi è così, e secondo me la chiave che dice Mario è molto giusta, nel senso che noi abbiamo una nostra tradizione. Poi la cosa bella che c'è, secondo me, da qualche anno in Italia, ormai da una decina d'anni, è che vedi squadre anche dell'alto destro della classifica che vengono a giocare a pallone. Il primo fu Di Francesco col Sassuolo, che mi ricordo in maniera distinta. Oggi è una caratteristica che hanno tante squadre dell'alto destro della classifica, tutti vengono a giocare a pallone. 15 anni fa non era così in Italia. 15 anni fa o 20 anni fa le squadre deboli si chiudevano. E oggi c'è una, però tutto questo comunque i nostri saperi tattici ci sono, fanno parte del, cioè squadre italiane non equilibrate sono rare da vedere,
no, non ci sono
in giro per l'Europa, si vedono,
a parte il Milan di ieri sera, non ci sono di ieri sera, di questa prima metà della stagione. Allora, visto che sei
comunque ha fatto 5 vittorie consecutive,
sì
tutto verde, c'erano tutti, tutti la striscia era tutta verde, una delle uniche penso nel...
sì 5 vittorie di fila sono comunque un risultato importante. No, per darti soddisfazione, Pier, nel ranking siamo sempre più orgogliosamente secondi, alle squadre dell'Inghilterra.
Abbiamo 8 decimi di vantaggio sulla Spagna. Ve lo dico da mesi, non dovete temere, ci saranno 5 squadre in Champions l'anno prossimo, ma è ovvio, è nella legge delle cose, perché in questo momento l'onda lunga è la nostra, ed è un'onda lunga che nasce non da investimenti clamorosi, ma secondo me da un'efficienza che da altre parti, io ho visto, cioè vedo le suggestioni di mercato del Manchester City con relativi prezzi, ma a me sembra, mi sembra di sognare. Ecco, oggi siamo qui.
Devono finanziare gli altri, Pier.
No, ma veramente. O penso a quanto ha speso il Chelsea in questi anni. Poi perché adesso sta facendo un buon lavoro. Ma quanto ha speso il Chelsea in questi anni?
Sì, sono delle robe, ha speso centinaia di milioni e la gran parte li ha buttati via. Adesso sta piazzando giocatori in prestito a destra e a sinistra. A proposito di prestiti, è atterrato Kyle Walker, nel pomeriggio farà le visite mediche, poi firmerà il contratto, è in prestito al Milan. Ho l'impressione che ieri sera il Bayern di Monaco non abbia fatto un favore al Milan. Jimenez ha fatto doppietta, era lo grande obiettivo per l'attacco. E diventa,
e lievitato il prezzo,
no, più che il prezzo, ha la clausola da 50, che non è poco, per carità, però diventa più difficile che il Feyenoord
conosce, no,
lo faccia uscire. Sì.
Hai ragione sul fatto che non ha fatto un favore, perché chiaramente comunque conta anche l'emotività nel mercato, sappiamo bene per esempio quello che è successo a Napoli con Raspadori, no? Che sembrava pronto a partire, poi fa quel gol e resta, poi vedremo se resterà fino in fondo, no? Quindi l'emotività è chiaramente Pellegrini, il gol nel derby contro la Lazio, cioè ci sono tanti esempi anche recenti di tutto questo, però il valore del giocatore è evidente, per me è un attaccante assolutamente fatto, finito, pronto per una grande piazza del nostro calcio,
è un attaccante, sì. Quando lo vedi giocare, dici questo è un attaccante.
Esatto. Numero 9.
Il primo gol ieri l'ha fatto da attaccante, al netto dell'aiuto che gli ha dato la difesa del Bayern di Monaco. Ragazzi, facciamo un giochino, il borsino qualificazione diretta. Bologna è andato, grandi complimenti, ma si fermerà mercoledì prossimo. Allora, qualificazione diretta, l'Inter che ha 16 punti e quarta, gioca in casa con il Monaco. Basta un pareggio. Che percentuale gli date di finire nelle prime 8?
Ma se perde 99. Può passare lo stesso?
Se perde teoricamente potrebbe anche passare,
quindi dipende, 95 poi perché insomma il 95. Calcio 95.
No, 90, se non vado a dire 99 dico 95,
no, io dico, dico 99. Il Milan 15 punti, 80, va a Zagabria, serve la vittoria, col pareggio non passa.
80%,
70%. 75,
no dai.
Se serve la vittoria, io ragazzi seguo il tuo ragionamento, non è che vincere è facile.
95%, cioè hai fatto il lavoro, l'hai fatto, devi solo rifinire.
Certo, il lavoro l'hai fatto.
75 è tanto, cioè, non lo so, poi dopo.
Sì, non è poco, non è che hai detto 61, hai detto
75. L'Atalanta parte da 14 e va a Barcellona. Barcellona è già qualificato.
L'Atalanta purtroppo che meriterebbe proprio. Strameriterebbe per i lampi che ha regalato in questa Champions League, paga secondo me un pareggio in casa col Celtic che grida veramente vendetta. L'Atalanta secondo me, facendo tutti i calcoli, deve vincere a Barcellona.
Sì,
non c'è molto.
No, non ha altra possibilità.
Perché a 14
passa.
Un punto, a 15 non ce la fai, a 16 ce la fai, e quindi. Mi sta arrivando il cibo intanto, è un momento bellissimo questo, e quindi aumentano anche le probabilità dell'Atalanta, nel senso che il mio ottimismo
siamo sotto il
35-40%.
No dai, io direi 50, perché non ho capito mai l'Atalanta quando affronta queste grandi squadre, nel senso che
ancora un po' ha più possibilità l'Atalanta di vincere a Barcellona che il Milan a Zagabria.
Tra 50 e 75 c'è una bella differenza, e ti spiego perché dico proprio il 50, perché l'Atalanta quando gioca contro le grandi squadre o rischia di prendere un'imbarcata clamorosa, perché giocando così aggressiva, così uno contro uno, se li becchi nel modo sbagliato o nel giorno sbagliato per loro ti uccidono, oppure al contrario sorprende talmente l'avversario che se tu, come hanno dimostrato i risultati internazionali, cioè europei, diciamo, dell'Atalanta, molto buoni, se tu che ammazzi anche delle squadre che sulla carta invece sono irraggiungibili. Quindi bisogna vedere quale delle due versioni questa partita ci offrirà.
E la Juve,
e poi scusa, una cosa sola sull'Atalanta che non vogliamo neanche considerare, però il Barcellona è già qualificato, quindi
poi c'era anche questo da tenere col conto.
Sì, poi con Filippo Maria Ricci dopo borsa ci addentriamo in alcuni ragionamenti su questo format della Champions che non anticipiamo adesso, ma ci sono un po' dei cortocircuito
per cui... mentalità non credo che il Barcellona regalerà nulla,
no, magari potrebbe convenire però
soprattutto in casa, sì, però
vediamo.
Il Barcellona giocherà la partita, però è chiaro che, ma mi ci metto anche serenamente in una stagione così intensa.
Pier, quale sarà, tu che le segui tutte le partite, quasi tutte dal campo, quale sarà l'atmosfera di Barcellona? Cioè sarà uno stadio pieno, sarà uno stadio a cui questa partita interessa come la vecchia Champions, oppure sarà una partita inutile e non c'è nessuno?
L'atmosfera del Barça negli ultimi anni con i lavori che ci sono in questo momento al Camp Nou è l'atmosfera, esatto, si gioca a Montjuic ed è un'atmosfera sicuramente più morbida, quindi no, ma io penso
è un salotto rispetto al Camp Nou.
Dicevo proprio che non gli interessa niente a nessuno di questa partita, oppure Champions interessa?
No. Io non credo che, sai, poi soprattutto in casa, secondo me il tema motivazione cambia molto fra casa e fuori, cioè comunque un conto è andare fuori casa e a un certo punto in casa hai una spinta comunque da parte del tuo pubblico, non è mai bello perdere in casa. Io non penso che Barcellona
ma la mia domanda era un po' più generale, cioè nel senso l'atmosfera della Champions è la stessa degli anni scorsi?
A Barcellona sono sempre calde.
Sulla formula
è una stagione interessante. Aspetta, io devo chiedere della Juve, tanto poi dobbiamo fermarci un minuto, ma poi abbiamo spazio. 12 punti Benfica in casa, deve vincere poi una combinazione che credo
15%. Cioè, nel senso che per me può vincere in casa, penso che vincerà in casa, anche se non è assolutamente scontato. Benfica è una squadra, a proposito del Barcellona, che poi ha perso 5-4 un altro giorno, avanti 3-1 e 4-2 contro il Barça, e sembra veramente perseguitata da Bela Gutman, dalla famosa sindrome. Sì. Benfica veramente incredibile, surreale, però io non penso che 15 punti basteranno, quindi secondo me la vittoria. Poi ci sono squadre, appunto il Bayern, anche fra quelle che sono a 12 punti, che sono, hanno partite più comode, differenze reti migliori, anche il Borussia Dortmund, che in questo momento non se la porta da casa con nessuno, però ha una partita in casa con lo Shakhtar. Insomma, è molto difficile, dai, si devono proprio incastrare.
Ma molto, molto difficile. Mi ha detto un amico ieri che se la Juve non entra nelle prime 8 ha fallito il terzo obiettivo dall'inizio della stagione, cioè lottare per lo scudetto fino a marzo-aprile, la Supercoppa italiana e finire nelle prime 8, visto che aveva un calendario non impossibile.
Sugli altri due sono d'accordissimo, su questo no, cioè non è che devi per forza arrivare alle prime 8, ci sono 36 squadre, poi che si possa che alcune partite si potessero fare meglio, questo è evidente. Io in Champions ho visto giocare quest'anno la Juve la peggiore partita stagionale, quella con lo Stoccarda, in cui ha perso 1-0, ma poteva perdere 3-0, però non sono d'accordo, cioè non è un fallimento. Devi passare il playoff,
abbiamo modo, ma è questo, e qui si apre un altro grande capitolone. Ci fermiamo un minuto, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'è il mercato, arriva Walker, so che state trattando anche degli esterni, ma non le piacerebbe che arrivasse un centravanti un po' grosso, alto, con un po' di chili da mettere lì?
Forse te, no?
No, da mettere in aria, che secondo me ne trae di beneficio anche Morato e Abraham. Cosa ne dici?
Ma se tu tornassi 15 anni indietro
e 10 kg in meno,
esatto.
Ma mi sa che si riferiva a un altro che ha fatto tra l'altro doppietta stasera,
va bene, dai.
Bene.
Ciao.
Beh, alto con un po' di chili possono prendere anche per Luigi Pardo, È Pier.
Ha lasciato il telefono a Riccardo Trevisani per andare a mangiare, quindi sappiamo che
sono qui. Sono qui, grande professionista. No, anche perché
fai bravo, Ricky. Sì.
Avevo fatto tutta questa roba nel tentativo di recuperare le tartine, ma sono sparite le tartine, quindi è il momento proprio comunque, veramente
con sei sao ha detto
no, Trevisani, qualche minuto di Trevisani, qualche minuto di sobrietà, giudizio Culati. Sappiate che io la penso sopra su tutto, al contrario di quello che dice, quindi
sappi Riccardo
che glorifica i miei pensieri,
sicuramente. Sì. Sappi Riccardo che un amico ieri mi ha detto: non arrivando nelle prime otto, la Juve ha fallito il terzo obiettivo stagionale.
Ah, io invece non credo che fosse l'obiettivo arrivare tra le prime otto, non ci ho creduto e non ci ho mai pensato, sinceramente pensavo che l'obiettivo fosse quello di arrivare ai playoff, di arrivare serenamente in Champions League, in campionato, e di andare in fondo in Coppa Italia. Per il momento è tutto così, con la bellezza della, diciamo, non l'aggravante, volevo fare un di più, e il di più era l'imbattibilità in campionato, che credo che se qualcuno avessero detto il 20 gennaio la Juve sarà imbattuta, avremmo detto ma che stai a dì, e invece è così.
No, anche se gli avessero detto pareggi 13 partite,
se avessero detto che la Juve era meno 12-13 rispetto all'anno fa, che avresti sarei stato felice con tutti gli investimenti che ha fatto. Scusa, c'è un reporter qui.
Ti avrei detto, cioè, se fare domande, se dare risposte, ti avrei detto che bisogna vedere a fine campionato.
Non hanno letto bene il regolamento, Ricky, dovevi dire, perché sono rimasti a due punti.
Io pensavo ne facesse onestamente 80, non 70 come l'anno scorso, però l'infortunio di Bremer questa cosa la fa abbastanza decadere all'indietro, quindi sul totale poi bisogna vedere un po' di cose, onestamente, al di là di tutto ci sono delle cose che non sono andate bene nel mercato, ci sono stati anche degli errori da parte dell'allenatore, mica è infallibile, però per come viene raccontata la stagione della Juve io non sono d'accordo, ma questo lo sapete già, penso.
Senti, il mercato ti sembra che possa essere una medicina adesso? Oggi dovrebbe essere il giorno di Veiga e poi vediamo Uncounting, insomma, cosa succede dopo.
Sì, ma io credo che la Juventus avesse solo bisogno di recuperare gli infortunati, perché ha avuto un momento in cui in panchina aveva Aziz, Fagioli, i due portieri e Cambiaso, Zoppo, cioè fare due mesi in questa maniera ovviamente ha penalizzato la squadra, non tanto sulla singola partita quanto proprio sul momento e sui recuperi dei giocatori nel lungo periodo, cioè arrivavano stanchi fisicamente. Scusa, questo è Pardo che urla da un'altra parte, incredibile, fa dei video per della gente a caso, io non vi rendete conto che è difficile, però per concludere, se riesco a ricordarmi come stavo dicendo, il concetto è difficile recuperare fisicamente e psicologicamente dalle partite, se sei in 15 e giocano sempre gli stessi è ancora più difficile, se di questi 15 alcuni non sono manco buoni è ancora ulteriormente più difficile, se ci fa qualche errore l'allenatore è ancora ancora più difficile. Quindi secondo me attualmente la Juve è un mezzo miracolo, sono sincero.
Mario?
Beh, insomma, qualcosa di condivisibile c'è anche dal mio punto di vista, però il problema è che sono state fatte delle scelte, poi io seguo un po' di meno, sai, la Juve rispetto al Milan, eccetera, ma con un po' anche il Milan, no? Se tu vedi Selemakers, perché non è nel Milan? Kalulu, perché non è nel Milan? È così anche la Juve, cioè hanno spolpato la rosa di tantissimi giocatori per poi ritrovarsi senza giocatori. Non è soltanto una questione di infortuni, hanno proprio messo alla berlina moltissimi, così facendo passare per cattivi, per qualcosa che non andava, non lo so, a un certo punto sparivano, poi ritornavano. McKennie, che dove era finito, poi ritornato, uscito, cioè non lo so, per dire, mi viene un nome. Non è quindi soltanto una questione.
Uno dei migliori della Juventus è uno che a luglio era stato accompagnato alla porta.
Un po' lì ci sono stati anche delle leggerezze e degli errori, cioè del voler cambiare un po' tutto per forza, secondo me.
Ricky, invece sull'Inter che opinione hai vista ieri?
Ma è che ha fatto il suo dovere, che la Champions la sta facendo, diciamo, a un 70% per avere più energie e più forza in campionato. Ieri non lo ha fatto, ma per tutta la parte iniziale ha fatto molto turnover. Se otterrà il risultato pareggiando o vincendo contro il Monaco di arrivare tra le prime otto, avrà fatto un grande percorso senza mollare il campionato in un'annata in cui anche la squadra di Inzaghi è stata addormentata dagli infortuni, perché ha perso tre volte Çalhanoğlu, ha avuto fuori un mese e mezzo Pavara, fuori da quattro mesi e non riesce a recuperare Acerbi, a un certo punto aveva perso anche Thuram, ha avuto moltissime defezioni e nonostante questo anche lei molto meglio della Juventus è lì su tutti i fronti. Adesso però il ragazzo ha mangiato,
ragazzo,
e quindi io ve lo devo assolutamente ripassare.
Si è rifocillato. Ciao Ricky, grazie.
Sì, il centravanti servirebbe al Milan, quello di peso.
Ma
lo passo.
È quello di cui parlava prima con Seisao, che ha detto non ha detto no quando Luca Toni gli ha proposto l'idea di avere avere un centravanti alto di peso, e noi abbiamo detto si può anche prendere Pierluigi Pardo, e lì sono sbucate le tartine, c'è la borsa, ci risentiamo fra due minuti.
Ancora la borsa.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Rafinha entra in area di rigore, può calciare, sterzata, Rafinha col mancino! Cosa stiamo vedendo? Sul contropiede la ribalta al Barcellona!
Bring that ass back like a boom 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 boom.
Poi Gonzalo Ramos! Fuori gioco!
Ha preso Guardiola, quindi il gol è buono!
Gol! Punto esclamativo su una grandissima notte di calcio a Parigi, una notte che entrerà nella storia del Paris Saint-Germain.
I feel like crying. Honestly, I really want to cry. This has been a disaster of a season. My wife left me, and now we keep bottling leads match after match. We are literally turning into Arsenal 2.0. We are the biggest bottlers this season, even more than Arsenal.
Oh, c'è anche la quinta certezza nella vita, carissimo Pierre. Sai qual è?
Sì.
La libreria alle spalle di Filippo Maria Ricci. Ciao,
vabbè,
Filippo.
Certo.
Buon pomeriggio.
Tutto Marias. Tutto Marias.
Sì,
tutto
Marias. Certo.
Ora sono tan blanco. Certo.
Cosa ne pensate?
Vigna pensa a me.
Cosa ne pensate di Pep che ha detto che stanno diventando l'Arsenal 2.0, a parte che forse non allenerà mai l'Arsenal?
Sì, ma sono sicure, sono vere queste dichiarazioni?
Non lo so io, le ha montate la nostra Claudia Schiattone. Se non lo sono, la passeremo per...
Lo fate con l'intelligenza artificiale?
Mi ha fatto molta impressione. L'uso del termine bottler è molto, molto gergale. Non lo so.
Adesso controlliamo. Insomma,
adesso controlliamo, perché io sono già pronto a... Sono già pronto a mobilitare la sezione italiana dei simpatizzanti dell'Arsenal per scagliarci in maniera pesante. No, vabbè, insomma,
giustamente. È una frase abbastanza d'effetto, mi sembra.
Ragazzi, però la stagione di Pep è un romanzo negativo, Filippo.
Assolutamente, stamattina in una chat che abbiamo tra colleghi qua che stanno a Madrid girava la copertina dell'ultimo libro di Martí Perarnau, no? Che è un po' il biografo di Guardiola, Dio salve a Pep, che Dio salvi Guardiola più o meno, e siamo così. Io lo vedo molto, molto male, ma molto male psicologicamente, prima che calcisticamente. L'altra frase che mi ha fatto un po' saltare quando lui fa riferimento a sua moglie, sì. Non lo vedo in zona mista a fare riferimento a sua moglie, perché dice che mia moglie mi ha lasciato, no? Però in generale,
abbiamo,
siccome è vero,
abbiamo il checking, adesso me la scrivo.
Una cosa devo dire a Pierre. Pier, questa è bellissima. Aspetta, facciamo un piccolo. Tanto parliamo sempre di Guardiola. Dalla Bodega Sepulveda hanno negato clamorosamente, ma sul Sun hanno scritto che la lite finale tra Cristina Serra e Pep Guardiola è avvenuta alla Bodega Sepulveda, che è la trattoria preferita di Pardo a Barcellona. Bene. Dal ristorante negano che sia successo questo, però sul Sun hanno scritto questo. Cosa. Vabbè,
Pierre, puoi farci sapere qualcosa?
Il senso della notizia, almeno dal punto di vista gastronomico, ce l'ho sempre.
Esatto, cioè, esatto. No, comunque, non potevo, ragazzi, non dirtelo.
Adesso dal fact checking che faremo, perché è giusto farlo. Quello che è successo al City è una roba che è senza precedenti, ma la partita di ieri è senza precedenti. Quando parlavamo prima con Mario dell'equilibrio del calcio, ma nessuna squadra italiana avanti 2-0 perderebbe. No, comunque può succedere, però che succeda al City, che sembrava lentamente aver imboccato la strada di uscita dalla crisi, dopo una crisi così profonda, fa effetto e ti dà l'idea proprio della... Boh, non lo so, io faccio fatica perché vedo un calcio europeo.
vedo un calcio europeo disastrato, vedo un calcio europeo disastrato, e dove, e questo mi rallegra molto, le italiane zitte zitte con la loro con il loro buon senso stanno costruendo dei destini interessanti. Poi se porteranno a alzare delle coppe, questo poi dipende sempre da...
lo vedremo. Però sul City c'è anche la suggestione del fine ciclo di una grande squadra,
con Bruges dovrebbero vincere. Ecco.
Cioè, aspetta che facciamo fatica Pier, perché sei leggermente in ritardo e quindi entri costantemente sopra. Adesso proviamo un attimo a sistemarti. No, volevo dire
una cosa, Giovanni, però, perché in realtà i giocatori sono giovani. Il problema è Guardiola sta male, ragazzi, cioè proprio si vede, cioè quella, la partita dei graffi, no? Dei segni sul naso e in testa è quella, diciamo, più evidente in questo senso, però è ovvio che Guardiola non sta bene, e siccome la squadra è lui, perché si impegna così tanto, no? È praticamente l'anima della squadra, se l'anima sta male, purtroppo va male anche tutto il resto.
Non perché... è la prima volta che allenatori che sono, come dire, maniaci del loro lavoro, no? E della perfezione, siccome il calcio è un gioco dove la perfezione non è raggiungibile, purtroppo poi dopo a un certo punto questa loro ansia di essere perfetti li porta verso
il burnout.
Quindi siamo un po', sembra che siamo a quel livello.
Cosa è molto interessante. Anche questa, Mario, è la seconda cosa che mi frego della giornata.
Grazie,
la teoria su tesi.
Invitami una volta
hegeliana
dalla tua trasmissione, vengo, te le faccio da te.
Quale? Non ho trasmissioni in questo. Vabbè, adesso le faremo.
Ne
costruiamo una. Però, no, a parte tutto, è veramente. Perché è fragoroso. Perché è fragoroso e perché poi quello che colpisce, al di là del fact checking che faremo su ieri sera.
Fatto. È una frase ricostruita e quindi non reale. È stato fatto in tempo, zero.
Ok.
Detto siamo questo, andiamo.
Detto questo,
mi dispiace aver rovinato la festa. Era bella.
Vabbè, allora facciamo così: che se si risistema fra un paio d'anni, all'Arsenal lo prendiamo. Fra un paio d'anni, se si risistema un attimo, lo potremmo anche prendere all'Arsenal. No, a parte le battute, comunque, voglio dire, basti pensare al giorno dei graffi o a alcune uscite anche che non sono sue, anche dal punto di vista del politicamente corretto, che una persona illuminata, sapiente, moderna come Pep Guardiola è stata ed è ancora sicuramente per tanti anni, cioè basta quello che abbiamo visto in questi mesi per pensare che ci sia qualcosa di clamoroso all'orizzonte. E poi i risultati, perché va bene tutto, cioè tu puoi non essere più la squadra dominante in Inghilterra, puoi essere pure, però
sì, ma si sta sciogliendo il Manchester City,
si sta sciogliendo.
Partita dopo partita, sono tanti gli episodi. Io dico una cosa, non l'aiuta, io conosco bene anche, no, e ovviamente tutto quello che gli sta intorno. Lui adesso c'ha Juan Maliglio come assistente, no? Io insomma l'ho frequentato tanto, è una persona, un illuminato a livello calcistico, ma secondo me non la persona più adatta in un momento di crisi come questa. E anche prima a un certo punto lui ha avuto Maresca, no? Che invece è proprio un vero e proprio allenatore più coi piedi per terra, e gli ci vorrebbe una figura di questo tipo. E in questo momento secondo me anche questo non aiuta, ma comunque tutto dipende da, appunto, l'aspetto psicologico.
Gli ci vuole uno scarso, uno come me, cioè nel senso un giocatore coi piedi per terra, ma che ha fatto, che un po' come Maresca, cioè che ha fatto un po' tutti i livelli del calcio, no? Cioè ha fatto il top, ma ha fatto anche i livelli un po' inferiori, e quindi sa che ci sono dei momenti difficili.
Qua Malì ha allenato anche l'Almeria,
però non ha fatto quello che ha fatto Mario. Non ha fatto quello che ha fatto Mario, cioè l'amico sempre seduto vicino a Fabio Capello in panchina.
Esatto, quella è stata terribile. È stata la cosa più brutta della mia vita. Per fortuna che c'era il grande Galbiati. Ricordiamo Galbiati che mi aiutava a stare lì seduto. Grandissimo Galbiati.
Grandissimo, fra l'altro. qui, qui io e Filippo non possiamo non visto che l'hai citato tu, non ricordare quella famosa cena a Madrid dopo, dopo il secondo scudetto capelliano con Italo eccetera e tutti gli altri, Donna Laura e tantissimi, Franco Tancredi, Neri, insomma una bellissima serata molto italiana
sempre a mangiare stai,
tra l'altro
lì si imbuca sempre,
si mangiava bene, sono un po' di anni che non vado, però no scusa, se tu guardi le suggestioni di mercato del Manchester City di questo periodo con relativi prezzi, noi in Italia ci siamo imbattuti nella vicenda cambiato, io auguro ovviamente alla Juve di chiudere la trattativa a quelle cifre lì, perché Candido è un buonissimo gioco, buonissimo
gioco, 65
straduttile, ma 60
anche la tua
il City ha bisogno, il City ha bisogno di cose semplici. Less is more. Il City ha bisogno di tornare a, a ragionare di squadra. Il Bayern ha bisogno di tornare a ragionare di squadra. Guardatevi l'11 di ieri del Bayern. Una squadra del genere può perdere 3-0 col Feyenoord? Sì, perché l'abbiamo vista perdere 3-0. Ma però leggi la formazione e dici non è possibile,
è successo,
non è possibile.
Quindi lo diamo per possibile.
Però ragazzi, è successo.
Ragazzi, vi devo fermare per il traffico.
Viceversa.
Vi devo fermare per il traffico.
Oggi è il giorno della filosofia.
Poi facciamo rispondere Filippo Maria Ricci al, al grande dubbio che aveva prima Mario Ierpo a proposito del Barcellona e giochiamo un po' con questa formula della nuova Champions League. Traffico, torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, abbiamo 7 minuti e mezzo, ragazzi, non 9 settimane e mezzo del famoso film, abbiamo 7 minuti e mezzo senza recupero, perché Pietro La Corte taglia qualsiasi cosa. Allora, la prima era il grande dubbio sul Barcellona che ci ha portato prima in trasmissione Mario Ierpo. Filippo, che Barcellona aspetta mercoledì prossimo l'Atalanta?
Mica lo so. Non è così semplice, perché secondo in Champions ha battuto 2 volte il Real Madrid, però poi in Liga ha fatto 6 punti su 24 nelle ultime 8, è un disastro assoluto. L'altro giorno ha fatto questa partita incredibile con i gravi errori di Szczęsny e poi secondo me un bel aiuto da parte dell'arbitro, perché sennò difficilmente la recuperavano. È una squadra,
un rigore che non ho capito
bene, però.
Sì.
Un rigore che non ho capito dove era il fallo, però un po' guardare.
Esatto.
È futurista. Lo capiremo fra 20 anni.
A livello difensivo soffre parecchio, per cui dipende. Poi è chiaro, davanti c'è un Rafinha in grandissima forma, Lamine Yamal, c'è Lewandowski, Pedri e via dicendo, per cui io mi aspetto una partita apertissima, perché comunque l'Atalanta quello fa, gioca a calcio, e il Barcellona pure, sinceramente mi sembra difficile da pronosticare, sono entrambe in buona posizione, però sinceramente vediamo adesso, prima di giocare con l'Atalanta gioca ancora col Valencia, la Liga l'hanno buttata via, questo è il Barcellona, è molto in alto e molto in basso.
Quindi insomma se può fa per l'Atalanta,
sì,
per fare i 3 punti che la porterebbero nelle prime 8. Allora, mancano 90 minuti alla fine della prima fase del primo anno della nuova Champions League. Io non so neanche quanto convenga ammazzarsi per arrivare primi, secondi o terzi, quarti, insomma comunque fare una prima fase di grandissimo livello, se poi magari capita come a 90 minuti dalla fine potrebbe capitare a Liverpool e Barcellona prime e seconde, che pescherebbero eventualmente, se la cosa fosse finita ieri sera, 2 avversari tra Bayern Monaco, Real Madrid, Juventus e Celtic Glasgow.
No, certo, però allora, c'è una cosa,
è un cortocircuito incredibile,
notevole. Se arrivi primo prendi un sacco di soldi, sì, che non fa mai male, soprattutto a Barcellona, sì, fanno molto comodo, e poi è chiaro che è un terreno all'otto, questo si sapeva, e forse è la cosa più bella della competizione, perché appunto non puoi fare calcoli, esatto, c'è la differenza reti che è clamorosa, e quest'ultimo turno con milioni di partite alla stessa ora ci sono solo 2 partite che non contano niente, mi sembra meraviglioso, dopodiché vediamo.
Guarda, il merito sportivo è un'altra cosa.
Lo dico da
No, lo dico, però, da ottobre, secondo me non pensavano in questo quando hanno fatto questa formula, cioè nel senso che gli è esploso in mano, secondo me per colpa del calendario, cioè
se
nel
si
senso
trovano
che
una sestina con Liverpool, Barcellona, Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid, si spara.
Cioè secondo me era fatta al contrario, cioè quelle forti arrivano sicuro nelle prime otto e quindi chi se ne importa poi di quello che succede alle altre, e invece il calendario così fitto secondo me gli ha fatto esplodere, oppure anche per motivi contingenti,
ma forse
come
anche
City.
Un po' di sottovalutazione all'inizio delle grandi, ma sì, tanto sono otto partite,
no, è proprio troppe partite, che ha fatto tutte le competizioni,
ragazzi, è un momento di bassa marea. Le grandi non ci stanno, non esistono. Il Real Madrid, che ieri ha vinto molto bene, è una squadra che ha preso i fischioni dal Barcellona, che ha fatto sei punti nelle ultime otto nella Liga. Le grandi squadre in questo momento in Europa non ci stanno, è il momento di andarci a prendere le coppe, ve lo dico, ma ve lo dico proprio perché lo vedo.
Della Paris preferirebbe il Brest al Real Madrid, in 130
ma certo,
minuti,
ma certo, ma tutta la vita, infatti il Brest si è sgonfiato. E la chiave ti dicevo,
quindi
ieri, che
non
la chiave
è la formula, il caso
Brest.
Che ha determinato
no,
questa
io
situazione.
Penso questo. Io penso questo, che nell'ultima giornata i calcoli saranno talmente, i cambiamenti di risultato, quindi di classifica, saranno talmente spaventosi da un minuto all'altro che nessuno potrà fare conteggi, nessuno può fare calcoli. L'unico calcolo
bello,
che secondo me si può
piace.
Sì, questo è bello, questo è bello. L'unico calcolo che secondo me si può fare è sul provare ad arrivare fra le prime otto. Arrivare fra le prime otto ti dà un vantaggio che è un vantaggio indiscutibile. Poi sono d'accordo con te che se dovesse capitare il sorteggio che ci sarebbe oggi, chi è arrivato primo e secondo non si troverebbe poi dagli ottavi di finale in poi un turno facile, però sono calcoli che sono secondo me al di sopra della nostra capacità umana.
A me però ragazzi non
di prevedere il futuro,
perché poi tutto nasce da dei calendari che sono asimmetrici. Io non credo che una competizione sportiva di altissimo livello possa affidarsi al caso, perché poi l'ultima giornata è una lotteria entusiasmante, divertente per due ore. Io trovo
perché
che sia...
no, Giovanni?
Ma perché no?
Perché cosa vuoi? Tutto prestabilito?
No,
già
io penso che la differenza reti, ad esempio, non sia con questo tipo di format. La differenza reti non possa essere il primo criterio a parità di punti, perché abbiamo fatto otto partite diverse, quattro trasferte diverse, una squadra presa, pensa alla
allora,
Stella Rossa, presa in casa e presa fuori. Sono due squadre diverse.
Però lo scontro diretto,
per esempio,
non lo
il Bologna,
fare
la prossima
c'è.
Partita, magari gli viene prima di una partita importantissima in campionato, non lo so, sparo. E magari mette tutti le seconde linee e perde 5-0. E
ma
la differenza
c'era, questo
di
c'è sempre prima. Stato, ragazzi. Questo c'è sempre questo stato.
Ma la differenza di aveva meno impatto.
Io trovo che il caos disorganizzato non sia parente della meritocrazia sportiva. A me questa formula continua a non piacere.
Non sono però d'accordo, caos... Giovanni, non sono d'accordo. Secondo me invece proprio c'è grande meritocrazia. Appunto, il Bayern che perde 3-0 col Feyenoord non te lo puoi aspettare, però il problema del Bayern sarà del calendario, quello che vuoi, l'hanno sottovalutata e hanno perso. Il Real Madrid pure ha perso con Lilla, sono problemi loro.
No, però da che mondo è mondo, no? In qualunque sport, se tu diventi la testa di serie numero uno o due di un tabellone, ad esempio chi arriverà primo e chi arriverà secondo, Liverpool e Barcellona in questo momento, gioca in proiezione con quelle più scarse della classifica, e nel format della UEFA giochi con quella metà classifica,
poi
casualmente possono diventare.
È colpa tua. No, è colpa tua, no. Che sei arrivato 25esimo, ma che problema della UEFA?
No, perché Liverpool e Barcellona non giocano con il 24esimo, il 23esimo, il 22esimo, il 21esimo, giocano con squadre che sono arrivate più avanti, con 15esimo, con 16esimo. Già questo secondo me è un cortocircuito.
Sì, ma secondo me state mescolando due piani. Una formula oggettivamente nuova e abbastanza, diciamo, randomica, uso questa espressione orribile, unita a un momento oggettivamente molto peculiare del calcio europeo, in cui non ci sono dittatori, questa è la verità. Non è che il City sta lì perché ci vuole stare.
Sono d'accordo con
o il Bayern sta lì per... Bayern vincerà 5-0 con lo Slovan l'ultima. Io
infatti
penso
loro
che vincerà.
Pensavano che le otto che sarebbero rimaste sarebbero le state le più forti. Invece è successo che sono esplose tutte e quindi adesso è un bordello.
No, viva il calcio, no? E va bene così. È il problema loro se non ci sono arrivate. Appunto il Barcellona in Liga fa piangere, però in Europa no. Guarda al Milan, quante sono? 5-6 vittorie consecutive?
5 dobbiamo fermarci.
Il campionato è a 19 punti. Quant'è?
Sì, è ottavo in classifica. Siamo arrivati a 7 minuti e mezzo. Pietro Lacorte mi fa dei gesti bruttissimi dalla regia.
Domani.
Ma tanto abbiamo tempo di abbiamo tempo di aggiornarci, perché abbiamo una settimana prima di mercoledì prossimo con le 18 partite. Ciao Piera, domani.
Ciao ragazzi, ciao.
Saluto anche Filippo Marici, ciao Phil.
Ciao.
Grazie Mario Elpo, che è già reinvitato per una prossima volta.
Certamente, volentierissimo.
Ciao Mario, ringrazio anche Claudia Schiattone e Pietro Lacorte, redazione e regia. Domani dopo il GR delle 14.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!